sii lodato, benedetto, ringraziato. O Padre, che ci chiami ad essere una grande famiglia, nella comunione con Te, col Figlio e nello Spirito Santo. Ti vogliamo esprimere la nostra gioia perché Tu non ci hai voluto separati, divisi, ma uniti, anche se non identici, in una grande comunione con Te. Ti siamo riconoscenti per tutto quanto ci doni, perché Tu fai di tutto per portarci a vivere in pienezza questo sogno che Tu hai su di noi, un'umanità alternativa, nuova, una comunità, una famiglia di tutti. Tu ci vuoi ricondurre tutti a casa. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché Tu hai accolto il progetto del Padre e hai giocato tutta la Tua vita proprio per riportarci a casa. Noi, figli smarriti, figli prodighi, abbiamo perso la strada del cuore del Padre e Tu ci hai riportato lì. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza, perché non Ti sei mai stancato, anche di fronte ai nostri no, alle nostre chiusure, al nostro rifiuto della verità e anche della libertà, perché se fossimo liberi saremmo anche veri. Ti ringraziamo perché ci doni ogni giorno lo Spirito Santo, perché da soli è impossibile, perché non possiamo vivere in pienezza ciò a cui siamo chiamati se non avessimo questa forza, la forza dello Spirito Santo. E dunque ringraziamo anche Te, o Spirito Santo, e Ti lodiamo e Ti benediciamo per questa Tua azione che è riparatrice e ricreatrice, perché Tu ci fai come creature nuove. Ti vogliamo chiedere di operare in noi con forza, donandoci quella paresia, quella fortezza, quella chiarezza, quella bellezza che nascono soltanto dall'incontro con l'amore. Vieni in noi e facci davvero figli. Donaci la nostalgia della bellezza e la nostalgia della pulizia, della trasparenza, della verità. O Maria, Tu che sei la madre della Chiesa, Tu che sei la guida di tutti coloro che cercano la luce e la verità, non stancarti mai di indicarci la strada e di incoraggiarci in questo cammino drammatico e affascinante che è la nostra vita. Amen. La conclusione è questo brano che troviamo, questo brano che comincia appunto, che finisce il capitolo quarto, potremmo dire che è uno dei tanti brani riassuntivi che ci presentano un po' la vita della comunità. Noi ne abbiamo già trovati almeno due, se vi ricordate ne abbiamo già trovati due, no? Abbiamo visto il sommario, un primo sommario in cui si diceva che questa comunità vivevano nello spezzare del pane, nella preghiera, fedeli alla preghiera con Maria, madre di Gesù, ecco. E qui vediamo un po' come San Luca presenta la vita della comunità e che serve proprio questo sommario per introdurre due episodi emblematici. Uno lo vedremo questa sera e un altro lo vedremo domani. Quello di Barnaba e quello di Anania e Saffira. E il centro però di questo brano è rappresentato dal fatto che nella comunità di Gerusalemme lo scandalo di una gestione dei beni che lascia alcuni senza nulla è stato superato per l'autore degli Atti degli Apostoli. Questo scandalo non c'è più. Non è una comunità dove ci sono alcuni che hanno bisogno, ci sono altri che sono in difficoltà, altri che fanno fatica, poi ci sono quelli che sono ricchi. Ma invece si sta realizzando qualcosa di nuovo, si sta realizzando quanto già nel Deuteronomio era stato percepito come un'esigenza del popolo di Dio, un popolo che si mette in ascolto del Signore, che è fedele alla comunione col Signore, non può se non essere attento al bisogno degli altri. Non so se avete presente, c'è un brano degli atti del Deuteronomio, in cui, tra l'altro nella liturgia romana, è stato letto nella prima domenica di Quaresima, anno C, e quindi quest'anno. E si diceva che tu presenterai al sacerdote le primizie, e quando presenterai le primizie al sacerdote, tu dirai: mio padre era un arameo errante, mia madre era un ittita, noi eravamo schiavi d'Egitto, il Signore ci ha liberato, eccetera, ci ha dato questa terra, eccetera, e noi siamo qui ora a restituire al Signore quanto è suo. Che cos'era questa storia delle primizie? In realtà queste venivano offerte due volte all'anno, le primizie, in primavera e poi per la festa di Pentecoste. Quella che veniva presentata è quella di primavera. Allora, il contadino cosa faceva? Le primizie erano i primi frutti. I primi frutti erano per Dio, quasi a dire: è Lui che ci ha dato la terra. Riconosciamo che è Lui che ci ha dato tutto. Noi siamo soltanto i gestori, non siamo i padroni. Il padrone di tutto è Dio. Dio è buono, ci ha dato tutto. Allora, noi siamo semplicemente coloro che gestiscono i beni, che sono di Dio. E allora, quando cominciavano a spuntare i primi frutti, normalmente nel giorno in cui in primavera venivano offerte le primizie, e come pure anche a Pentecoste, venivano offerti sette frutti: fichi, l'uva, melograno, l'orzo, il grano, datteri, e poi non mi ricordo più che cosa, un altro, comunque sono sette frutti, per esprimere la totalità. Ma uno come faceva? Quando è curioso, perché il contadino cosa faceva? Quando spuntava il primo frutto gli metteva un nastrino intorno. Questi sono di Dio, quindi non si toccano, sono i primi. E poi dopo faceva il cesto e lo presentava al Tempio. Curiosità. E i frutti offerti al Tempio, i frutti della terra, a chi andavano? A chi andavano? E domenica ho domandato io ai fedeli, e lui era presente, e tutti hanno risposto: ai sacerdoti? No, no, non era per far la mangiata della festa dei frutti, no, era invece un'altra cosa. Veniva: tu, questi frutti saranno, basta andare avanti qualche versetto a leggere la lettura della scorsa domenica, per dire: saranno per il povero, la vedova e il levita. Il levita era quello, tribù di Levi, che non avevano terra, per cui tu devi essere attento a coloro che non hanno nulla. Questi doni non sono, allora, guardate, li offri a Dio, ma sono per il levita. Ma perché? Ma perché questi sono i rappresentanti di Dio. È curioso, no? Cioè, vuoi essere sicuro di incontrare Dio? Vai nei poveri e lo incontri. Questi sono i suoi rappresentanti. È lì che li incontri. E Gesù dirà la stessa cosa: quando avete fatto qualcosa di questo, di questi gesti, dar da mangiare, dar da bere, eccetera, l'avete fatto a me, cioè a me che sono il figlio di Dio. Vuoi incontrare veramente Dio, vuoi essere sicuro? Lo incontri lì. Questi sono i suoi messaggeri, questi sono i suoi ambasciatori, sono gli ambasciatori di Dio, vengono a riscuotere per Dio. Ed è bellissimo, capite? Soltanto questa cosa è poco capita, perché lo ricordavo quando ero diventato parroco, il primo anno hanno fatto la festa dei frutti i contadini, hanno presentato l'altare degli beni di Dio, no? E il giorno stesso, allora arrivano: surchiurat, allora quando facciamo la mangiata? Dico: mangiata di che cosa? Di tutte le cose che state offerte. Ma voi le avete date a me? Sì, bisogna mangiare di sé. No, guardate che queste cose sono per i poveri. Voi le avete offerte a Dio per i poveri, come facevano? Questo è il senso delle offerte a Dio, per i poveri. E quindi, chi davano le famiglie povere e bisognose? L'unico anno che ha fatto la festa, non è, io sono stato 10 anni a fare il parroco, non ho fatto più altri anni, uno solo. Perché non si è fatta la mangiata quando ero parroco. Si dice: il peccato non è peccatore. Allora, ma per dire, perché è una zona rurale dove c'erano queste cose, in autunno si faceva, quindi... Allora, si capisce come noi siamo, no, non più fatta, se per i poveri non va bene. Ecco, però è interessante che questa comunione dei beni non è vista come un comunismo, ma è un riconoscere che i doni che abbiamo non sono nostri, ma noi siamo i tramiti di Dio. Noi, tutto è di Dio e noi abbiamo il compito di dare anche a chi non ha, a coloro che sono ugualmente fratelli. Quindi non è tanto un facciamo un'eguaglianza, vediamo di leggere. È interessante però ricordare, vi ricordate l'altra volta che vi ho detto quali erano i cinque pilastri fondanti della comunità cristiana e che fondano ancora la vita del cristiano, quali sono le tre dimensioni operative, e qui ne ritroviamo alcune. È importante ricordarle perché questi pilastri sono quelli che sorreggono tutta la nostra vita. Educare al silenzio, alla preghiera, prima cosa, e non è la preghiera, viene sempre ricordato. Primo pilastro, silenzio e preghiera. Secondo, quindi questo serve per ritrovare la tua identità. Se non trovi la tua, se non trovi preghiera e silenzio, non trovi la tua identità, prima cosa. Secondo, l'ascolto della parola, la lezione divina, erano fedeli all'ascolto della parola, erano fedeli alla preghiera, all'ascolto della parola. Terzo pilastro, l'Eucaristia, lo speziale del pane, fractio panis. Quarto pilastro, perché l'Eucaristia? L'Eucaristia perché? L'Eucaristia, perché? Ma perché l'Eucaristia è per riconoscere la forza plasmatrice del mistero pasquale di Gesù, rivissuto nella Chiesa. E come fai ad avere la forza di amare se non vai a ricevere l'amore da Gesù nell'Eucaristia? Marta ha amato tutta la vita perché riceveva l'Eucaristia, non mangiava, non beveva, però se non le davano l'Eucaristia moriva. Questo dice che cosa è importante veramente nella vita. Marta lo ben vive l'Eucaristia. E poi l'espansione missionaria, quarto pilastro. Ricorda che non devi tenerlo per te. Noi non potremo tacere. L'espansione missionaria, quarto pilastro. E poi, ancora, la prossimistero della prossimità. Con questi cinque pilastri è il mistero della prossimità, cioè farsi prossimo agli altri, poveri, vedete qui che si ritrova? Qui troviamo la prossimità, il mettere in comune ogni cosa. Ecco, questi cinque pilastri dell'essere della comunità e dell'essere di ogni battezzato non si esauriscono con l'andare degli anni, ma continuano, e continuano a interrogarci oggi, perché sono i cinque pilastri che sorreggono la nostra vita cristiana e che si devono esprimere poi attraverso tre dimensioni operative. Quindi cinque pilastri che diventano tre dimensioni operative. Le dico anche qui, le ricordo, l'altra volta infatti le ho ricordate, sì, le ricordo ancora perché le ritroveremo. Sono l'educare, la preoccupazione di educare, cioè di far crescere, quindi l'evangelizzazione, il portare la buona notizia, il comunicare, una comunità che comunica, che dice, e il vigilare, una comunità che vigila, cioè che è attenta a cogliere. Quindi l'educare, che non è l'unico elemento cristiano, ma va coniugato insieme con il comunicare, col vigilare, perché ci sia completezza di impegno. Occorre la vigilanza, questo stare attenti, perché il Signore viene in ogni istante, questa vigilanza che mi fa cogliere Dio che parla attraverso gli eventi che io sto vivendo. Bene, detto questo, tanto per richiamare un po' i pilastri su cui ci si ritrova, ecco, si dice che la moltitudine di coloro che avevano abbracciato la fede aveva un cuor solo e un'anima sola, cioè vivevano la concordia, bellissimo, cum corde, vuol dire unico cuore, cioè un cuore grande insieme, vivevano la concordia. Non v'era nessuno che ritenesse cosa propria alcunché che possedeva, alcunché di ciò che possedeva, ma tutto era tra loro comune. Quindi c'era questa comunione, tutto era comune, con grandi segni di potenza. Gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. Come facevano? Certo, attraverso i miracoli che avvenivano, tutti potevano dire: guarda, è vivo Gesù, è qui. Notate bene che Pietro e Giovanni non hanno guarito lo storpio al Tempio nel proprio nome. In nome nostro, con la forza che abbiamo ricevuto? No, nel nome di Gesù. è lui, la sua persona. Quindi gli apostoli non sono soltanto coloro che portano, sono un po' come dire l'altoparlante, la voce viene da Dio, viene da Gesù. È lui il protagonista, è sempre Gesù, eh? Ancora una volta il Signore Gesù. Erano tutti circondati da grande benevolenza. Non c'era tra loro alcun bisognoso, perché quanto avevano campi o case, li vendevano e portavano il ricavato delle vendite, mettendolo ai piedi degli apostoli, quasi rappresentanti di Gesù, perché li potessero distribuire ai poveri, non perché gli apostoli si arricchissero, perché dicevano, ma questi qui, siamo sicuri, questa è una banca, buon investimento, no. Il buon investimento sono i poveri, eh? Ricordate, questo è il grande insegnamento, ricordate uno dei primi martiri della Chiesa, San Lorenzo, viene ucciso il Papa Damaso, viene ucciso il Papa, lui era il protodiacono della Chiesa di Roma, sperano di avere un po' di soldi anche quelli che l'hanno ucciso, e allora mandano Lorenzo che era il diacono, il protodiacono, anche Elimo, il diacono, quello che serviva ai poveri, per dire, ecco, portaci i tesori e noi ti lasciamo libero. E dice, ok, domani vi porto i tesori della Chiesa. E lui ha distribuito tutto ai poveri e poi si presenta al giudice con tutti i poveri. Chi sono questi? Ecco i tesori della Chiesa, i poveri. I tesori della Chiesa sono i poveri. Perché quello che noi abbiamo è dai poveri, è di Dio, eh? Loro sono gli ambasciatori di Dio. Si passa di lì. E quindi non c'era nessuno, mettevano tutto ai piedi degli apostoli, veniva poi distribuito e ciascuno a ciascuno secondo il suo bisogno. Ora, io ho scritto qui una nota sui miei Atti degli Apostoli, ho scritto l'opposto della Torre di Babele. Perché l'opposto della Torre di Babele? Ora, nella città di Babele, ricordate, siamo Genesi 11:1-9, tanto per fare un confronto, vediamo un po', che cos'era Babele? Allora, Babele, in Babele Dio non è riconosciuto come tale, e la prossimità, intesa come convivenza di identici, si trasforma in confusione e dispersione. Quando tu hai perso di vista Dio, attenzione, cosa voleva dire questa torre? Noi facciamo questa torre e in cima ci sarà Dio, in cima alla torre. Però la torre è nostra, noi facciamo una cosa, poi Dio è là e noi siamo qua. Quindi Dio non è riconosciuto come tale, Dio non è dentro nel mio vissuto, non è un Dio vivo, non è l'Emanuele, il Dio con noi, ma è il Dio che sta là e io sono qua, capite? Dio non è riconosciuto come il Padre, come colui che è vicino. E allora cos'è invece la comunità? Quando Dio non è riconosciuto, non è insieme a noi, noi non siamo fratelli. Fratelli sono uguali? Avete dei fratelli uguali voi? Non esistono fratelli, neanche i gemelli sono uguali. Ognuno è diverso. Però qual è il grande... Capite che no? Capite la differenza tra comunione, comunità e comunismo? La Torre di Babele è il comunismo, potremmo dire, comunismo non inteso come partito, è comunismo nel senso di, capite che gli ismi sono sempre delle verità impazzite. La Torre di Babele è una convivenza di identici, siamo tutti uguali, stessa lingua, stesso pensiero, stesso modo di pensare, siamo nella globalizzazione. Ecco la confusione, ecco la dispersione, non ci si intende più. Non si è rispettata la originalità. Non si è capito che l'essere diversi non è un limite, ma è una grazia, un dono. Non dice che queste persone pensavano tutte la stessa maniera, erano concordi, ma erano diversi. Quando San Paolo parla di concordia, non parla mai di pensare alla stessa maniera, di camminare allo stesso passo. Siamo diversi. Quelli che fanno il discernimento sanno che questa si chiama la terza legge della vita. Ricordati che sei unico, irrepetibile, originale. Non esistono cloni. Quindi che cos'è Babele? Babele è l'esempio di una città contrassegnata dalla superbia. che vuole organizzarsi perfettamente assegnando a Dio un posto preciso sopra la ziggurat, sopra la torre, da cui si può vigilare sui grandi canali di irrigazione e proteggerli. Allora Dio è la mia assicurazione, è il mio, la mia polizza, lo metto là così lui può proteggere la mia vita. Dio è colui che ha il compito di proteggere la mia vita. Allora, quindi organizzo tutto perfettamente, la mia vita, il mio ufficio, le mie banche, i miei commerci, e poi dico, e poi vado in chiesa la domenica. Ecco la mia torre, lo metto in cima alla torre. Però tutta là, io sono qua, qui c'è la vita, là c'è la chiesa, capite? Ma così facendo non si riconosce più Dio come Dio, perché non si resta aperti ad accettarlo come tale, ma si intende ridurlo ai nostri schemi, a ingabbiarlo nella nostra organizzazione. Quindi ecco la città di Babele, la città maledetta. Quella Babele è... quella di Babele, guardate, che è una precisione scientifica, che dimentica il primato di Dio, dimentica la verità dei rapporti, tutto è già stabilito, tac, tac, tac. Tutto preciso, tutti devono togliere i crocifissi dalle aule, tutti devono togliere questo, tutti devono accettare la legge sull'aborto, tutti devono, perché questa è la legge, questo è stabilito, tutti devono, tutti devono parlare la stessa lingua, tutti devono andare alla stessa scuola, che sia fatta dallo Stato in modo tale che tutti pensano alla stessa maniera, tutti gli stessi testi, tutti, capite? Non c'è più pluralismo, non c'è più diversità. Non c'è più la capacità di essere se stessi, non c'è più la libertà di essere nuovi, di essere unici, irrepetibili. Allora tutto è scientificamente, precisamente delineato. E allora capite che mancando, quando ci si dimentica il primato di Dio e la verità dei rapporti, sono due cose fondamentali, perché quando noi perdiamo il rapporto verticale, perdiamo anche quello orizzontale, è normale, e due, perché siamo fatti così, quando tu tagli il filo, la ragnatela si accascia miseramente al suolo, hai dimenticato che quel filo scende dall'alto, se lo tagli sorreggeva tutta la ragnatela, ricordate il famoso racconto del ragno, che aveva costruito una bellissima ragnatela nel bosco, ci aveva dedicato giorni e giorni, era innamorato di questa ragnatela, su giù, una meraviglia, e poi quando c'era le gocce di rugiada la guardava, l'ammirava, poi un giorno mentre l'ammira guarda e dice, oh, c'è qualcosa di estremamente brutto, un grosso filo antiestetico che scende dall'alto, arrabbiato, sale e zac, lo mozza, e la ragnatela si accascia miseramente al suolo, questo filo. Però quando manca questo filo, cioè un rapporto profondo con Dio, manca anche la verità dei rapporti tra l'uomo. E questo crea una prima disastrosa confusione. Non ci si intende più. Inerzia burocratica. È il primo caos organizzativo della storia, dice la Bibbia. Non si capivano più, e aggiunge, parlavano la stessa lingua. Capite cosa vuol dire? L'inerzia burocratica, il caos totale, l'imbottigliamento. Sapete cosa vuol dire? Un blackout dei computer. A Torri va bene, non si capisce più niente. Vediamo per un istante. Data via la luce qualche 5-6 ore, settimana scorsa. Panico, non si funziona più niente, no? Ecco, qua è curioso. Eppure gli uomini di Babele avevano la stessa lingua, le stesse parole, si dice così, avevano le stesse parole. Volevano dare vita a una convivenza di identici. Notate bene che questa non è l'intenzione degli Atti degli Apostoli, vedete la differenza, Due modi di essere. Ecco, una società alternativa. Non è, è il contrario della Torre di Babele. Non è una convivenza di identici. Esistevano i poveri, i ricchi, esistevano gli abbienti, ma tutti cercavano di mettere in comune ogni cosa, essendo se stessi. Tuttavia, quando ciò si verifica, con l'inevitabile esclusione dei non identici, perché quando si fa così, cosa si fa? Si mettono soltanto gli identici, e i non identici si mettono dall'altra parte, si arriva alla distruzione della stessa convivenza. Ed è quanto accade ogni volta che si assolutizza il valore dell'identità, dell'appartenenza e si apre la stura a ogni sorta di razzismo, di xenofobia, di conflitto etnico. Vedete? Quando, anziché una convivenza evangelica, stile Atti degli Apostoli, si arriva a una convivenza scientifica, tipo torrendo bene. A dirci che la città è maledetta allorché si edifica e si organizza come città che esclude, mentre la città è benedetta quando è concepita come prossimità tra diversi, che non esclude, ma accoglie il non identico. Vedremo poi, andando avanti nel leggere gli Atti degli Apostoli, perché è interessantissimo quello di prosieguo, perché dice che a un certo punto si lamentano perché le vedove degli ellenisti erano discriminate rispetto alle vedove degli ebrei. Anche lì comincia a serpeggiare, cioè anche lì il rischio, Babele è sempre in agguato, si infiltra sempre, tende sempre di guastare tutto. La zizzania non è assente, vedremo domani, oggi ho messo come titolo una comunità alternativa, quello di oggi, il titolo, questi pochi versetti, l'ho chiamato una comunità alternativa. E quindi far vedere, cioè, proprio perché mi sembrava importante mostrare alternativa rispetto a che? Rispetto a una Babele, a una città di Babele che noi conosciamo bene, perché di fatto quando io leggo il capitolo 11 della Genesi non è che mi venga in mente la Ziggurat di Babilonia, a me vengono in mente le Torri Gemelle, mi viene in mente le isole che si trovano come ha fatto quei grandi grattacieli alti 800 e 8 metri, Dubai, con tutte queste cose che sono, che ormai adesso c'è il crack anche lì, grande crisi, anche lì la tentazione di Babele, organizzare tutto scientificamente, no? Capite? Dove è questa globalizzazione che non è fatta per l'uomo, ma è contro l'uomo, perché esclude. Anziché accettare tutti. Cioè, esiste anche una globalizzazione cristiana che è diversa. La prima globalizzazione potremmo dire quella del cristianesimo. Pensate ai monaci che hanno diffuso la cultura della solidarietà, dell'attenzione, dell'amore, della fraternità in tutta Europa. Allora, in nome di questo appiattimento dobbiamo togliere anche le nostre radici, perché dobbiamo essere tutti uguali, capite che? Il grande mito della Rivoluzione francese, no? Vi ricordate? Non l'unicità, ma l'egalité. E questo è il più grande inganno, Fare diventare gli uguali gli non uguali, perché gli uomini non sono uguali. È la grande menzogna. Gli uomini non sono uguali. Allora, dire uguale ciò che non è uguale, ecco. La giustizia non è fare tutti uguali, ma un equivoco è suo, dare a ciascuno il suo. La giustizia è questa. Quindi, perché se fossimo tutti uguali, io dico, al mattino dovremmo alzarci e a colazione tutti una bottiglia di latte con dentro due biscotti al Plasmon, perché dal primo all'ultimo tutti uguali. Al mezzogiorno tutti la pasta. No, siamo diversi. Esistono i bambini, esistono quelli un po' più grandi, esistono gli adolescenti, siamo diversi. Allora, mettere insieme e fare uguali i non uguali, ecco la grande ingiustizia. Ecco il grande equivoco, no? Una società che rischia di diventare una società che poi esclude, e questo pensate a cosa è successo con il nazismo, no? I non uguali cominciano ad essere gli omosessuali, gli zingari, gli ebrei, gli handicappati, cioè i non uguali, cioè via. Cioè diventa una società di ariani puri, ma guardate che il rischio è ancora questo, Questa, una mentalità che poi diventa xenofoba e che crea poi conflitti etnici. Quindi ecco la società. La società maledetta che si edifica e si organizza come comunità che esclude, ed ecco invece la comunità benedetta che è diversa, prospettata dagli Atti degli Apostoli, questa alternativa, una prossimità tra diversi. Infatti dopo dirà che ci sono gli ebrei, gli ellenisti, ci sono i pagani convertiti, è una comunità dove tutti hanno spazio. E in effetti il grande trucco lo troveremo quando il primo concilio di Gerusalemme si discute a dire ma dobbiamo imporre a tutti la circoncisione? No, perché sono diversi, perché la circoncisione fa parte della nostra cultura ebraica e Gesù non ha chiesto la circoncisione, perché se la circoncisione fosse necessaria Gesù sarebbe morto invano. perché bisognava prima la circoncisione, e allora vuol dire che Gesù non è abbastanza per salvare, ci vuole qualcosa in più, e se ci vuole qualcosa in più vuol dire che lui non è sufficiente, capite? Cioè, un discorso magari un po' complicato, se volete, però credo che valeva la pena di puntualizzare anche queste cose, perché la parola di Dio ci deve stimolare anche sul nostro vissuto, sul nostro oggi, credo. Veniamo allora al, dicevo che qui che troviamo due fatti, il primo fatto che troviamo è questo, è Barnaba. Anche Giuseppe, chiamato dagli apostoli Barnaba, cioè non è che lui avesse questo nome, gli apostoli gli hanno dato il nome di Barnaba. Barnabì in ebraico vuol dire figlio del profeta, vorrebbe dire, figlio della profezia, cioè uno che è aperto alla parola di Dio e quindi si lascia illuminare da Dio, quindi vuol dire che era uno spirito che si interrogava su come Dio poteva parlare sulla sua storia. Allora gli apostoli dicono, ecco, tu sei Barnaba, tu sei aperto a Dio, tu sei uno, quindi, Barnabì, che vuol dire, la traduzione qui viene figlio della consolazione o figlio dell'esortazione, in effetti non vuol dire proprio questo, no? Perché figlio della consolazione o dell'esortazione, no? Sarebbe piuttosto figlio, come ho detto, del profeta, figlio di colui che è aperto alla profezia, che è aperto alla parola di Dio. Era un levita nativo di Cipro, vedete che non era ebreo, era nativo di Cipro, era un ebreo che era emigrato, che è ritornato, però essendo in possesso di un campo lo vendette e andò a deporre il prezzo ai piedi degli apostoli. Ecco questo gesto, quasi a dire, vedete, questo è un segno, per esempio, un primo gesto. Uno dei tanti, molta gente, dice, molti vendevano campi, eccetera. Per esempio Barnaba, perché parla di Barnaba? Perché Barnaba diventerà poi il compagno di Paolo, sarà compagno dei viaggi di Paolo, quindi viene già presentato qui, un uomo dalla mente aperta, un uomo libero che è cresciuto fuori da Israele, a Cipro, Cipro non è lontano, è di fronte a Israele. C'è un braccio di mare che arriva, le miniere di rame di Cipro erano state date per essere sfruttate a Erode perché gli mancavano materie prime e Erode aveva chiesto all'imperatore di poter usare le miniere di rame di Cipro, per cui era facile che le persone si trasferivano là per poter lavorare, scavare le miniere, eccetera. Quindi si capisce come gli ebrei fossero anche emigrati là per poter lavorare, per poter guadagnarsi un po' la bicchetta. Ecco, allora però quest'uomo davvero è, per dire, un uomo che dà un esempio di che cosa vuol dire, quindi non è semplicemente un grande evangelizzatore, non è semplicemente il compagno di viaggi di Paolo, non è semplicemente colui che ha una idea lungimirante e che poi sarà quello che andrà a recuperare veramente Paolo, ma è anche un uomo di grande generosità. Un grande collaboratore che si è giocato fino in fondo, che ha venduto il suo campo, il suo podere e l'ha dato a deporre il prezzo ai piedi degli apostoli. È stato uno che ha dato l'esempio, no? Non è stato uno di quelli che hanno beneficato del campo degli altri, ma ha dato il suo. Quindi un esempio di credibilità, uno che si gioca fino in fondo, che testimonia con le sue scelte coerenti di vita ciò che invece si trova a predicare attraverso la sua predicazione, la sua parola. Ecco, io penso che già su queste cose, pochi versetti, però possiamo fermarci e pregarli utilmente davanti all'Eucaristia, ecco, domandandoci qual è il nostro modello di convivenza, in che vita viviamo, la nostra comunità è più Babele o è più la comunità degli Atti degli Apostoli? In che maniera noi viviamo la nostra relazione fraterna? Quali sono coloro che noi escludiamo, magari anche non col desiderio di buttarli fuori, ma in pratica c'è un'esclusione di fatto che è quella del non considerare l'altro come se non ci fosse. Non è semplicemente la xenofobia o la caccia all'albanese oppure a qualche altro, no? O all'extracomunitario, ma esistono anche, perché è facile essere, avere delle idee molto belle sulla prossimità, e poi quando bisogna metterle in atto che è difficile. C'è un film di molti molti anni fa che forse avete conosciuto, avete visto, con Sylvie Poitier, non solo I Gigli del Campo, che è molto bello, ma Indovina chi viene a cena, dove la scena è molto, cioè, drammatica e esilerante. Una coppia cattolicissima di origine irlandese, molto aperta, americana, democratica, aperta a tutti i principi, il Vangelo, noi non abbiamo xenofobia, non abbiamo niente. Arriva a casa la figlia con due problemi, non uno, due. Ha trovato uno, primo, che è negro e che vuole sposare, primo problema, e che loro scoprono di essere improvvisamente xenofobi, loro che predicavano l'apertura. Secondo, è anche divorziato, e come cattolici si trovano anche di fronte a questo problema. Ecco, l'angoscia, cosa facciamo? Allora, per dire, vedete che è facile in via teorica essere molto sciolti, il problema è dire: se tu hai una casa libera e viene un'extra comunitaria che entra in affitto, gliela daresti? Ecco qui il discorso. Capite? È lì. Continuiamo domani, no? Però vedete com'è difficile questo. Perché in via teorica siamo tutti aperti e anti-xenofobia. O contro, ma tu lo faresti? Oppure una famiglia di zingari? Noi tutti puntiamo il dito contro Hitler, ma guardate che c'è qualcosa di strisciante in noi, il sospetto, la paura. È difficile, cioè, passare dalla pratica, siamo tutti teoricamente molto molto forniti su questo. Io devo dire che quando ero parroco tutti i venerdì, per molti anni, io da quando andavo a Međugorje avevo cominciato a fare mio uso, la mia abitudine, fare digiuno venerdì e mercoledì, prima venerdì, poi mercoledì e venerdì. Però io preparavo il pranzo, perché sapevo che il venerdì arrivavano alcuni marocchini che io accoglievo in casa mia, ero solo in casa, spesso venivano, venerdì, mezzogiorno, sapevano che io non davo soldi, non compravo niente, perché sono povero, non ho niente, e se ho dei soldi io li ho ai poveri, io mica devo comprare cose che non mi servono. Se avete bisogno di lavorare, vi do da lavorare, magari vi pago le ore che avete lavorato, se avete bisogno, dite no. Però venivano, sapevano che si mangiava insieme, cioè io non mangiavo, servivo a loro, magari del pesce, eccetera, e loro dicevano: tu non mangi, no, io ho mangiato prima per preparare a voi, in realtà non avevo mangiato, ma era per me un modo per accoglievo in casa. Devo dire che non mi è mai mancato niente in parrocchia, nessuno è mai venuto a rubare, a scassinare la mia casa, è sempre aperta a tutti. Il mio successore è stato invece molto, molto sospettoso, porte blindate, ha chiuso tutto, mi pare che gli abbia rubato in pochi anni 3 o 4 volte. Cioè, per dire che alla fine, ecco qui, l'eterogenesi dei fini, no? Te lo dicevo prima. Cadi proprio in quelle cose che temi, no?
Uno che qui è una roba da difendere.
Uno è aperto, ma poi tra l'altro proprio nessuno l'ha mai, anzi loro venivano, anzi poi per parecchio tempo qualcuno mi aveva anche telefonato quando ero al foyer per salutarmi, per dire: ma qualche volta magari verrò tu a trovarti, così. Però ho fatto fatica, devo dire che ho fatto fatica a vincere l'istintivo, a portargli fuori il panino, fuori di casa, e farlo aspettare sulla porta, invece che dire: vieni dentro e siediti sul divano. Perché è... Perché sei mio fratello. Dove lascio il mio fratello? Fuori?